Oggi abbiamo la grande gioia in questa quarta domenica del tempo di Pasqua, 59esima giornata di preghiera per le vocazioni, di celebrare dei battesimi. È il quarto battesimo che in queste ore stiamo celebrando, adesso quello di Greta. E abbiamo ascoltato dalle parole del Vangelo quattro frasi. Dato che si tratta di un Vangelo molto breve, io mi permetto di suggerirvi di provare a trovare nell'arco di questa giornata 5 minuti di tempo per rileggere quelle quattro frasi. Sono quattro frasi molto semplici. Se si tiene conto di una informazione molto elementare che adesso vi do, cioè Gesù parla di sé come del pastore e dei discepoli come delle pecore. Gesù non faceva il pastore, però evidentemente le persone che lo ascoltavano in quel momento, in quella situazione, erano dell'ambiente pastorizio e quindi capivano bene l'esempio del pastore e delle pecore. Non è che Gesù parlasse dei quadrupedi, parlava delle persone e non è che voleva mancare di rispetto per le persone, cercava attraverso l'immagine del pastore e delle pecore di spiegare che tipo di relazione stava costruendo lui, maestro, con i suoi discepoli e le sue discepole. Era una relazione di amore, di cura, come quella di un pastore che ci tiene alle proprie pecore, non vuole che si perdano per strada, se sono ferite se ne prende particolare cura per indicare che Gesù, che voleva bene a tutti, voleva particolarmente bene alle persone che erano in difficoltà, per esempio perché avevano fatto brutte esperienze nella loro vita, perché avevano conosciuto la malattia, perché magari avevano contratto qualche spirito del male, perché avevano fatto l'esperienza della lontananza da Dio attraverso il peccato. Gesù, che amava tutti, voleva bene specialmente alle pecore più in difficoltà. Perché le quattro frasi del Vangelo di oggi ce lo spiegano molto bene, perché i discepoli, cioè oggi tutti noi che siamo qui, discepoli e discepole, siamo suoi. Non apparteniamo più a noi stessi, siamo di Gesù. E quindi ascoltiamo la sua parola e lo seguiamo. Il pastore non sono io, parroco della Dozza e di Calamosco. Il vero e unico pastore è Gesù. E anch'io, insieme a tutti voi, sono come una pecorella particolarmente acciaccata di cui Gesù deve prendersi cura. E anch'io, come tutti voi, ascolto la parola di Gesù e cerco di seguirlo con molte più difficoltà e problemi di tutti voi. È la natura della nostra relazione con Gesù l'oggetto del Vangelo di oggi. Ora Gesù aggiunge che lui ai suoi discepoli dà la vita eterna. Io do la vita eterna. Non so questa espressione che cosa suscita nelle vostre orecchie. la vita eterna, perché già facciamo piuttosto fatica, mi sembra, nell'esperienza di tutti i giorni, a gestire un'ora o una giornata o una settimana. Se poi pensiamo di doverci occupare di tutta la nostra vita terrena, ci perdiamo per strada. Gesù parla di un'altra cosa, non parla della vita terrena, parla della vita eterna. Dice che lui ci regala la vita eterna. La vita eterna è la vita che non finisce mai e che c'è da sempre. Noi facciamo fatica perché, per esempio, vorrei chiedere ai bambini e alle bambine, ma voi conoscete il vostro trisnonno? No. E sapete come si chiamava? No. È normale, sapete. Nessuno qui, credo, conosce il nome del suo trisnonno. Però se non ci fosse stato il trisnonno, nessuno di noi sarebbe qui oggi. È importantissimo il trisnonno. Ma facciamo molta fatica, vedete l'esempio, a ricostruire la vita prima di noi. Ma Gesù non parlava della vita del trisnonno. Gesù parlava della vita prima dei nostri progenitori, prima che ci fosse la vita nel nostro mondo, prima del paradiso terrestre. E parlava della vita dopo noi. Chi ci sarà tra 100 anni qui? Lo sapete voi? No, non lo sapete, nessuno di noi lo sa. Penso che molto facilmente questo luogo, che è particolarmente ampio e luminoso, possa diventare un'ottima palestra. Magari Dozza in Armonia o il Circolo della Dozza o il Circolo del Partito Democratico riuscirà ad acquisire questo spazio e farà fare la ginnastica al gruppo delle libellule. Oppure magari i nostri amici, fratelli e sorelle musulmani compreranno questa aula e ne faranno una moschea, perché nel frattempo si saranno moltiplicati e avranno incominciato ad abitare molto di più tra le nostre case e avranno bisogno di un luogo, giustamente, dove pregare, leggere il Corano. Com'è difficile immaginare la vita dopo di noi o la vita prima di noi, ma Gesù non parla di quel futuro lì. Gesù parla della vita eterna, quella che c'è dopo, tra un secolo, a meno che la guerra in corso non risolva tutti i problemi e nella manciata di pochi minuti la vita finisce sul pianeta Terra. Può anche darsi. Ma Gesù non parlava di quello. Diceva, io do ai miei discepoli la vita eterna, cioè una vita che è più forte di tutto, di tutte le malattie, di tutti gli invecchiamenti, di tutte le disgrazie, gli incidenti, le guerre, una vita che continua, che non ha ostacoli, una vita oltre la nostra morte, la vita eterna. Tutti noi abbiamo la vita eterna, non ci pensiamo mai, perché siamo tutti impegnati a gestire le ore della nostra giornata. Ma ciascuno di noi ha la vita eterna, è la promessa fatta oggi da Gesù. O lui è un bugiardo, oppure, ipotesi molto più semplice, noi siamo superficiali e non ci pensiamo mai. Come siamo fortunati, non perché siamo superficiali, ma perché abbiamo ricevuto in regalo la vita eterna. Questo fatto dovrebbe cambiare completamente il nostro modo di gestire con difficoltà e problemi la vita di tutti i giorni, ma anche la terza età eventualmente, ed anche il momento della morte, perché la morte sotto questo aspetto diventa semplicemente un passaggio per andare oltre e godere della vita eterna che Gesù ci ha già regalato. Non dobbiamo aspettare che succeda qualche cosa per ricevere la vita eterna, ce l'abbiamo già. Abbiamo la vita eterna. Pensate che questa espressione che Gesù usa in quell'occasione, riportata dal Vangelo di Giovanni, è così importante che la Chiesa ce l'ha fatta ascoltare anche due volte nella prima lettura, un brano degli Atti degli Apostoli in cui Paolo e Barnaba, i primi missionari cristiani, in una città dell'attuale Turchia che si chiama Antiochia di Pisidia, dicevano agli ebrei che incontravano: noi vi portiamo la parola di Dio, perché siete il popolo eletto, a voi per primi noi annunciamo la parola di Dio, ma siccome voi respingete la vita eterna, noi ci rivolgiamo non più agli ebrei, ma agli altri, ai pagani, ai greci, ai gentili. Respingete la parola di Dio e quindi respingete la vita eterna. E subito dopo San Luca, nel racconto degli Atti, dice che c'erano le persone che credevano a Paolo e Barnaba ed erano quelle che erano state destinate alla vita eterna. Siamo destinati alla vita eterna. Ma questa è una cosa enorme. La nostra Greta, attraverso la nostra professione di fede, tra qualche momento riceve il regalo più grande che tutti noi abbiamo già ricevuto: la vita vera, la vita nuova, la vita eterna, la vita che non finirà con la morte di Greta. Noi auguriamo a Greta di vivere circa 2 secoli e mezzo e così di scoprire tutte le cose che noi non sappiamo sul nostro futuro, ma se, come presumibilmente sarà, Greta vivrà un po' di meno di 2 secoli e mezzo dopo la sua morte, Greta finalmente godrà in pienezza, in totale libertà, del dono della vita eterna che tra pochi istanti riceverà. Oggi dunque ringraziamo, perché attraverso le domeniche della Pasqua e mediante l'annuncio progressivo degli effetti della risurrezione di Gesù, noi scopriamo sempre nuovi doni che abbiamo ricevuto e che non dipendono da come ci comportiamo o come ci siamo comportati. Dipendono dal fatto che il pastore possiede le pecore, cioè Gesù Cristo ci ha afferrato e fatti suoi. Non siamo più di noi stessi, siamo di Gesù. Per comprarci ha dato la sua vita per noi. È per questo che noi riceviamo la vita eterna, perché Gesù di Nazareth ha dato la sua unica vita per tutti noi. Non ne aveva molte a disposizione. Gesù di Nazareth, come ciascuno e ciascuna di noi, aveva una vita a disposizione, l'ha regalata, l'ha offerta, l'ha donata, e grazie a quel gesto di amore, tutti noi possiamo sperimentare la bellezza di sentirci veramente suoi figli e sue figlie. Sapete, prima di noi e anche mentre noi stiamo vivendo, di che cosa anche godiamo? Godiamo anche della protezione dei santi. Per esempio, domenica prossima, finalmente, dopo tanti indugi e incertezze, la Chiesa riconoscerà santo un personaggio molto famoso che si chiama Charles de Foucauld. Questo uomo del nostro secolo, del secolo scorso, cioè, ha vissuto nel silenzio, nel nascondimento, nella preghiera, nella contemplazione dell'amore di Dio, e dunque è entrato a far parte di quegli uomini e donne illustri che la Chiesa ci indica come nostri protettori. È per questo che adesso noi invochiamo i santi, perché con la loro custodia premurosa ci proteggano nel cammino del pellegrinaggio terreno.